In altre parole.
Luca Scarlini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare di una situazione, diciamo, legata alla cronaca, ma che poi si miscela all'immaginario collettivo. Ed è una situazione anche legata alla criminalità organizzata e in particolare al clan dei Casa Monica. E uno potrebbe dire i Casa Monica sono uno dei tanti clan criminali che esistono oggi, purtroppo, come tutti gli altri. Invece, Luca Scarlini, Casa Monica negli ultimi anni sono diventati qualcosa di più che una, tra virgolette, semplice banda criminale, ma quasi un fenomeno di costume o comunque un fenomeno psicologico, anche una cartina di tornasole di che cosa stiamo diventando.
Assolutamente sì, al Festival di Sanremo c'è stata una gaffa celebre di Virginia Raffaele. Claudio Bisio, che ama le giacche sgargianti, è stato accusato su un Twitter di essere vestito dal sarto di Casa Monica e Virginia Raffaele ha salutato i Casa Monica suscitando un vespaio di polemiche. Il fatto è che un certo stile esagerato sopra le righe, quello che negli Stati Uniti dagli anni 80 si chiama gangster style, che da noi è arrivato molto più per gradi, ha a che vedere naturalmente con la fascinazione per il mondo della malavita e ha prodotto una vera e propria serie di abiti che si possono acquistare regolarmente per essere ormai vestiti in stile Casa Monica. Di questo parla un libro molto documentato di Nello Trocchia, che si chiama Casa Monica, edito da poco da UTET in Italia, che ricostruisce da parte di questo giornalista che aveva fatto varie interviste e inchieste giornalistiche, per questo è sotto scorta al momento, questo mondo basato sulla malavita, il crimine, il taglieggiamento, l'usura, cose orrende, delitti, pestaggi, ricatti, ma anche su un investimento folle in uno stile di vita che è quello poi di Tony Montana, protagonista famoso di Scarface di Brian De Palma, incarnato da Al Pacino, cioè esagerazione al cubo.
Un'esagerazione che diciamo era rimasta inosservata per anni, mentre i Casa Monica lentamente accumulavano il loro potere, e che poi venne improvvisamente alla luce nel 2015, quando i Casa Monica organizzarono un funerale per Vittorio Casa Monica, per il patriarca che era morto, un funerale maestoso in piena Roma, con un elicottero che gettava petali dall'alto e una carrozza funebre a cavalli. E la cosa curiosa anche qui, e drammatica anche, è che veniva suonata durante questo funerale la musica del Padrino, quindi come se i criminali stessi si atteggiassero ai criminali della fantasia nella realtà, in un cortocircuito, certo, assai pericoloso.
Assolutamente sì, e peraltro naturalmente la musica sublime di Nino Rota per The Godfather di Francis Ford Coppola suonata come una serenata all'attuale Padrino, che aveva peraltro presentazione in cartelloni funebri con scritto "sei stato grande in terra, ora il cielo ti aspetta" e altre frasi similari. Peraltro è anche molto interessante come alcuni dei Casa Monica lavorino di fatto nello show business. È venuto fuori nelle varie indagini, inchieste che sono emerse dopo questo gesto plateale inverosimile del funerale di Vittorio Casa Monica, che Cattleya, una casa di produzione romana, impiega Luciano Casa Monica, uno della famiglia, per recuperare le comparse sinti che sono necessarie per la serie Suburra 2, che tratta di malavita e crimine a Roma. E peraltro questo signor Luciano Casa Monica, come spiega Nello Trocchia nel suo libro, che ama essere chiamato Lucky Luciano, ha lavorato al cinema come comparsa con Martin Scorsese, Gabriele Tornatore, con Checco Zalone, e dice che da ragazzino lavorava con Thomas Millian e perfino con Orson Welles, e che la sua carriera è stata inibita dal suo cognome. Di fatto la questione naturalmente è che quando si rappresenta il crimine, anche l'industria dello showbiz talvolta incrocia queste figure, se l'autenticità e il realismo, come nel caso della ricostruzione di questo mondo Sinti, che nella malavita ha tutta una sua regola, un linguaggio, dei codici, talvolta ci sono incidenti appunto di questo genere, tra realtà e immaginazione.
Ecco, non si riesce a capire chi abbia copiato l'altra, perché i veri malviventi copiano gli atteggiamenti dai film sui gangster, dai film sulla mafia, e poi a loro volta gli sceneggiatori e gli scrittori si ispirano a questi atteggiamenti esagerati dei veri malviventi per scrivere nuove storie. Quindi è una sorta di mondo che continuamente fagocita se stesso e poi di nuovo produce altre manifestazioni.
Sì, e naturalmente anche tutta l'insistenza sulla criminalità come mondo che ha anche dei segni iconici molto forti, è recente, nei film sulla mafia, nella serie famosa La Piovra degli anni Ottanta, non è che si badasse al fashion dei mafiosi illustri che venivano presentati casomai come mostri. Qui invece si è badato negli ultimi tempi, diciamo dal film di Michele Placido, Romanzo criminale in poi, a rappresentare anche una sorta di estetica di questi mondi criminosi, che ha fatto breccia a tutti gli effetti. Recentemente è uscito un film che ha suscitato molte discussioni, che si chiama Non ci resta che il crimine, di Massimiliano Bruno, dove c'è un gruppo di cinquantenni annoiati, ossessionati da essere la banda della Magliana, quindi l'altro grande nucleo criminoso romano che si è macchiato di gesta terribile negli anni Ottanta, e per questo più o meno finiscono la macchina del tempo e finiscono negli anni Ottanta a fare il criminale. E è veramente molto curioso questo tipo di criminale che anche certa commedia in Italia sta giocando.
Ecco, il fenomeno potrebbe anche essere di lungo corso, il fenomeno del fascino verso i cattivi, no? Forse comincia nel 1800, già nel Far West i cattivi, i bandidos del Far West suscitavano un certo fascino, poi penso ai gangster movies degli anni 30, Il Padrino, la saga del Padrino, anche lì la simpatia del pubblico va per i cattivi, però ultimamente non solo la simpatia del pubblico va per i cattivi, ma il cattivo viene presentato come figura vincente. Questa è una novità degli ultimi anni.
Certo, ed è una novità naturalmente che implica anche tutta una serie di diverse visioni rispetto al fatto se possa esistere una legge, una giustizia, e anche al fatto se le persone possono fidarsi di questa istituzione degli stati, che un tempo era data per sicura e che ora viene messa molto più in discussione, quando naturalmente le classi politiche in tutto il mondo sono sovente accusate di corruzione. Perciò in un discorso in cui l'autorità tra virgolette statuale sovente vacilla, perché in tutti i paesi del mondo ci sono problemi di corruzione, arresti e quant'altro, incluso naturalmente il Vaticano e gli altri stati mistici del Dalai Lama, ecco che purtroppo il modello malavitoso, l'autorevolezza di quel modello malavitoso per alcuni prende un fascino estremamente peculiare. La realtà dei fatti, come ricostruisce il libro di Nello Trocchia, che Casa Monica hanno imposto con il terrore a Roma e provincia un loro impero economico che ha fatto vittime a ripetizione, e in questo non c'è proprio nessun glamour.
Certo, poi alla fine le estorsioni, l'usura, lo spaccio, la violenza sono veri, sono reali. E una cosa che può far riflettere è anche l'uso che se ne fa poi nella letteratura di finzione e nel cinema, nelle serie televisive di finzione. Il noir in fondo vive su questi miti, e magari a volte gli autori delle serie televisive o i romanzi in qualche modo scrivono anche per denunciare questo mondo o per darne una visione che aiuti a capire di che si tratta e poi magari chissà a combatterlo, no? Specialmente per quanto riguarda le serie televisive che vogliono sensibilizzare, però fatalmente finiscono per compiere l'effetto contrario. È anche il caso della cronaca nera, no? Il diritto di informare su quanto succede, ma il rischio di mitizzare i fatti di cui si racconta. Questa è un po' una impasse, parlarne o non parlarne, in che modo raccontarne? È meglio tacere o c'è una modalità giusta per raccontare della criminalità?
Beh, come sempre in arte la modalità giusta non può esistere, solo i dittatori nei tempi totalitari la possono imporre, e sempre che lo scrittore si deve assumere, o che sia romanzo, o che sia film o serie televisiva, la propria responsabilità. Diciamo che in Italia da Gomorra di Roberto Saviano in poi, che poi ha avuto un grandissimo successo internazionale sia come libro, sia poi per i film di Matteo Garrone, sia poi per le varie serie televisive, tutto questo mondo che voleva parlare del sommerso italiano, di un potere occulto che ha anche addentellate internazionali che manovra un'economia infinita lavorando sul terrore, in realtà poi ha anche smosso in molti una fascinazione quasi identificatoria, al minimo dal punto di vista dello stile, dei riferimenti all'abito e anche di certa musica. I Casa Monica, da cui abbiamo cominciato, sono fanatici dei neomelodici e pur stando a Roma fanno di tutto per somigliare ai napoletani e alla Camorra, perché dicono che, è l'intervista di uno dei Casa Monica, il signor Guerino, che i napoletani hanno inventato lo stile del crimine, e mi sembra un termine che già spiega molto sulla ricezione anche di queste figure.
E quindi rimane insomma un divario fra la violenza reale compiuta, tra la lotta reale che la polizia esercita nei loro confronti e quanto arriva al pubblico. In qualche modo, perché questi criminali si atteggiano in questa maniera così sfarzosa, no? Nel libro da lei citato, l'autore Nello Trocchia parla proprio di queste piscine e poi leopardi dorati, leoni, ancelle, statue svettanti, come un set hollywoodiano, scrive, no? A che cosa serve a un criminale? In fondo è più visibile alle forze dell'ordine.
Beh, lì naturalmente ci saranno dei fatti legati anche alla cultura Sinti, immagino, che comunque è un'etnia nomade che, come tutto il mondo gitano, ha subito discriminazioni di ogni tipo. Nella mala Sinti o Rom, si dice da parte di studiosi che hanno più competenza di me, c'è una tendenza comunque all'esibizionismo, a mettere in mostra risultati economici in forma di oggetti. Nel mondo dei Casamonica, l'oggetto che è più passato alla storia, di cui si è parlato tutta la stampa internazionale, sono i famosi rubinetti d'oro. E peraltro quelli, come le statue, non sono mai stati pagati, perché i primi a essere taglieggiati sono gli artigiani, i produttori di oggetti estetici, a cui la gang ha imposto praticamente di lavorare gratis per anni, fino a che alcuni si sono ribellati e sono poi stati puniti terribilmente con pugni, botte, sevizie, e a minacce di morte, macchine bruciate, case bruciate e quant'altro. Per cui questa volontà di esibizione, di show off, si direbbe all'americana, è un po' il lato debole del gangster, che non è solo dell'etnia dei Sinti, perché nella letteratura statunitense si dice che è come dire, il tratto distintivo dei mafiosi siciliani negli Stati Uniti al tempo del Padrino. Quando Mario Puzo scrisse il suo bestseller negli anni 60, che poi esplose negli anni 70, si fece molto altrettanto negli Stati Uniti, attenzione a questo aspetto dell'esagerazione dello stile del Padrino: le ville, le case, i ricevimenti, le feste, e nel caso di Casa Monica questo è portato al cubo, visto che vivono praticamente su un set di Gomorra o di Suburra. Ormai il cortocircuito tra immaginario televisivo cinematografico e vita reale per loro si è compiuto concretamente, e vivono in questa zona di Roma dove la polizia ha poca possibilità di ingresso e dove tutti fanno parte di una stessa famiglia, dato che peraltro il loro potere è anche basato sul fatto che nessuno sa esattamente quale sia l'identità di persone che sovente hanno 2, 3, 4 nomi e 5, 6, 7 documenti.
Luca Scarlini, grazie per averci tratteggiato questo ritratto inquietante dove la realtà rincorre la fiction e viceversa. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Rete 2.